Allora, questa mattina realmente sento che abbiamo bisogno di centellinare, ecco, questa parola si usa di solito per il vino, e con tutti degli accorgimenti particolari, con delle coppe particolari, agitandolo un poco e poi si va gustando a poco, ecco, per riceverne tutto l'importo di gusto, di aroma e capire tante cose. Dovremmo avere un atteggiamento del genere, ecco, almeno chi è un amatore del vino capisce quello che sto dicendo. Dovremmo avere un aspetto e un atteggiamento del genere nei confronti della parola di Dio, perché sicuramente nella parola di Dio c'è una rivelazione che non è astratta. E come sempre mi sentite sottolineare, quando parliamo di realtà spirituali esistenti, questo è incontrovertibile, questo è compiuto da Dio, questo è quello che è già stato fatto. Ma poi, sapete, c'è tutto un progetto che ci vede collaboratori, dove attraverso la nostra fede siamo chiamati, incoraggiati, sfidati, come volete, non ha importanza, a realizzare, a mettere in evidenza, infatti fede, nelle sue definizioni principali, è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Siamo quindi incoraggiati a realizzare quello che è il progetto di Dio per la nostra vita, se no finiamo per scadere in una religiosità impersonale, dove non abbiamo più un rapporto con Dio, non abbiamo più un progetto, non c'è più un traguardo da raggiungere e ci trasciniamo culto dopo culto, incontro dopo incontro, senza raggiungere particolari obiettivi. Credo che è importante ritrovare lo slancio forte che Cristo ha messo in ognuno di noi. Vogliamo quindi centellinare qualche brano della parola di Dio, cominciando da Colossesi, capitolo 3, verso 1. Non so quanto ne riusciate a vedere là, forse qualcosa si vede. Cercheremo proprio di cogliere questa mattina quanto lo Spirito ha voluto racchiudere nella ispirazione di questa lettera che Paolo ha scritto ai Colossesi. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Fermiamoci un attimo qui, centelliniamo questa prima parte. Questo se è una sfida. Se sei risuscitato con Cristo, se hai avuto un'esperienza di conversione, se hai ricevuto questa vita nuova, che in qualche modo non è una vita solamente biologica, ma è una vita eterna. Se hai ricevuto questa realtà nel tuo cuore, quindi questo a prescindere, non se sei diventato evangelico, cattolico, eccetera, eccetera, ma se hai ricevuto questa vita e quindi hai sperimentato la identificazione con Cristo e quindi sei stato crocifisso con Cristo, il vecchio uomo, resuscitato con Cristo, il nuovo uomo, allora dovremmo veramente comprendere che nella nostra esperienza c'è una ricerca delle cose di Cristo. E questo è un po' un test che possiamo fare nella nostra vita, perché sembra che poi tante volte, pur essendo resuscitati con Cristo, pur essendo cristiani, noi siamo estremamente affannati a cercare le cose di quaggiù, non le cose di lassù. Quali sono le cose di lassù? E lì potremmo fare due o tre culti per parlare delle cose di lassù, le cose meravigliose che lo Spirito Santo in qualche modo in piccola parte ha dato rivelazione a uomini di Dio, a profeti, a Paolo che è arrivato fino al terzo cielo. Cosa sono le cose di lassù? Qualcuno potrebbe dire grandi tesori e grandi ricchezze, sì, ma non del tipo che noi intendiamo, perché è vero che ci sono descrizioni di palazzi con oro, eccetera, eccetera, ma lì non esiste più il commercio, lo scambio, il potere di acquisto, quindi tutto questo non ha a che fare con una logica economica, né tantomeno, come spesso purtroppo qualcuno sostiene, noi cerchiamo le cose di lassù, però pensando che dobbiamo dire venga, sia fatta la tua volontà come in terra, così in cielo. Tante volte abbiamo alterato questa dimensione, ma abbiamo bisogno di comprendere bene nella nostra vita quali sono i valori del cielo, quali sono le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiamo bisogno di aspirare, è una parola ancora più forte, cercare, aspirare alle cose di lassù. È fondamentale che nella tua vita, che nella mia vita, se siamo resuscitati con Cristo, e questo è un sé importantissimo, perché se non siamo resuscitati non possiamo andare al di là di uno slancio mentale, di un tentativo filosofico di raggiungere chissà che, ma se lo Spirito Santo è venuto in te, se lo Spirito Santo è dentro di te, siamo esortati dall'Apostolo Paolo questa mattina a cercare attraverso la rivelazione dello Spirito Santo le cose di lassù. Non approfondisco l'argomento, però il concetto è quello. Abbiamo sentito quando c'è stato il pastore di Leo che è una, per esempio, delle cose di lassù fondamentale. Il proposito eterno di Dio, ricordate qual è? La relazione, cioè la Trinità. Padre, Figlio e Spirito uniti tra di loro nella stessa visione, con ruoli diversi, con momenti diversi in cui si rivelano nella storia dell'umanità e con una unione dove ognuno non mette in mostra se stesso, ma cerca, coopera e funziona in una maniera meravigliosa. Quindi una delle cose di lassù dovrebbe essere questo tipo di relazione. E questo è difficilissimo, fratelli, perché voi sapete bene come le dinamiche di relazione sul sistema in cui viviamo sono di altro genere, sono di altro tipo, sono, come tante volte dico, mors tua vita mea, non mors mea vita tua, sono una logica di homo homini lupus, oggi mi piace un po' latinizzare, cioè questa tendenza a dominare, a controllare. Abbiamo sentito quella bellissima riflessione del pastore Christian sullo spirito di dominio, di controllo. Questa è una tendenza purtroppo gravissima dell'essere umano, collegata alla sua paura, e c'è chi per paura ha bisogno di controllare gli altri, abbiamo sentito, c'è chi per paura ha bisogno di dipendere totalmente dagli altri. Ma questa non è la relazione che intercorre tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi già soltanto questo obiettivo, cercare le cose di lassù, significherebbe già poter cercare questo tipo di relazione non soltanto con Dio, ma anche con i fratelli. Aspirare alle cose di lassù. Questo dovrebbe essere il desiderio più grande della nostra vita. Ma sapete, spesso siamo bombardati da tanti falsi obiettivi, tante false cose che ci fanno pensare che possiamo realizzare il nostro regno nel nome di Dio, e non è il regno di Dio naturalmente, che possiamo realizzare qualche cosa che ha a che fare più con le cose di qua giù. Vero è che Dio vuole abbondarci, vero è che Dio vuole prosperare nella nostra vita, vuole darci di che nutrirci, di che vestirci, ma vero è anche che se abbiamo sperato in Cristo soltanto per questa vita, siamo i più miserabili di tutti. Ecco perché l'esortazione questa mattina a guardare oltre, a guardare al di là, a guardare veramente dove stanno le cose che Dio ha preparato. E questo perché? Perché noi siamo morti in qualche modo, la nostra vita è nascosta con Cristo. Questo è un concetto molto importante da stabilire, perché tante volte si parla in maniera impropria della gloria di Dio, cioè come se fosse qualche cosa che in qualche modo invade totalmente, cambia, porta l'ottica di Dio, ma questo non è il progetto. la gloria di Dio in questo momento è nei nostri cuori, è una rivelazione personale. Perché? Perché Cristo non è innalzato. Quando Cristo sarà innalzato, allora anche noi saremo innalzati con Lui. Continuiamo a centellinare questi versetti. Verso 4. Quando Cristo, la vita vostra, e qui troviamo qualcosa di incredibile, la parola di Dio ha dei collegamenti bestiali veramente, permettetemi questa parola, Cristo la vita vostra, la vita mia è Cristo, siamo la stessa cosa, la vita tua è Cristo, sono diventate una stessa cosa, e questo è un miracolo impressionante. L'essere diventato una nuova creatura in Cristo non significa nuova creatura così, produzione limitata o produzione a largo raggio con solamente il marchio di qualità. No, significa una vita a immagine di Cristo. Questo è quello che si trova dentro di te. Cristo, la vita vostra. Dillo a te stesso, Cristo è la vita mia. La vita mia è Cristo. Al contrario, è la stessa cosa. La mia vita è Cristo. Questa è una rivelazione importante che dobbiamo mantenere, perché se non la manteniamo in qualche modo la vita nostra diventeranno altre cose. La vita nostra diventerà l'amore per il denaro, diventeranno quindi i soldi, diventeranno altre cose, altre spinte, altri stimoli, e piano piano dimenticheremo che la vita nostra, la nostra vera vita è in Cristo, è nel rapporto con Cristo. Quando Cristo, la vita vostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Anche qui ci sono delle importanti sottolineature che riguardano che saremo manifestati in gloria quando Cristo sarà manifestato in gloria. E questo riguarda non solo quando Cristo si esprime attraverso di noi e si manifesta attraverso di noi, ma quando Cristo avrà un pieno riconoscimento, quando tutti lo dovranno vedere, quando tutti dovranno rendersi conto che era il Salvatore del mondo, allora lì realmente noi acquisiremo quel valore che in quel momento è un po' nascosto. È nascosto. Tante volte i cristiani in certi posti sono perseguitati, quindi quale gloria di Dio possono vedere? Quale benedizione? Quale prosperità? Quella di andare in prigione? E allora abbiamo bisogno di capire che quando Cristo sarà manifestato, allora questa piena testimonianza verrà fuori. Attenzione a volerla fare manifestare prima di Cristo o a prescindere da Cristo, perché ci sono tanti sistemi in cui noi possiamo manipolare le realtà cristiane e trasformarle in fonti di guadagno, in sistemi che hanno l'apparenza della pietà, ma ne hanno rinnegato la sostanza, in metodologie che non sono altro che un tentativo di manifestare la gloria prima di Cristo, prima che Cristo si sia manifestato, quasi che noi siamo più di Lui. E allora, come conseguenza di queste, andiamo proprio verso il centro dell'esortazione di questa mattina. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno. C'è un percorso, fratelli, c'è un percorso, sorelle, in cui proprio per realizzare questo progetto abbiamo bisogno non soltanto di riconoscere quello che Dio ha fatto, ma abbiamo bisogno di fare decrescere, di ammazzare lentamente tutte le parti distruttive, negative che ci hanno condizionato e che vorrebbero ancora condizionarci. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno, è carnale, è diabolico, è umano. Fatelo morire. Tante volte invece noi non solo lo facciamo morire, ma lo innaffiamo, lo alimentiamo, gli diamo pure un vestitino spirituale, per cui così siamo carnali nel nome di Dio. Abbiamo spiritualizzato la carnalità. No, fate morire. E tante volte ancora questa parola può essere generica, quando dice fate morire ciò che in voi è terreno, uno dice ma che significa? No, qui l'Apostolo scende ancora di più in specificazione di queste cose, casomai noi fossimo così bloccati, così incapaci di coglierlo e quindi in qualche modo dice vabbè, quello che è terreno, io terra non ne mangio, quindi quello per me la terra non... E cita, porneia, vabbè non vi dico tutti i nomi in greco, fornicazioni, impurità, passioni, pathos, la parola greca, pathos, tante volte viviamo a forza di pathos e poi diventiamo patologici. Il pathos tante volte è l'energia, la benzina, il carburante che mettiamo nella nostra macchina. La passione è qualche cosa che sembra poter mettere veramente fortemente in moto la nostra vita, ma la passione poi diventa tante volte veramente un incidente, diventa una difficoltà estrema. E allora queste tendenze, desideri cattivi, e guardate ancora una sottolineatura importante che quelli che pensano che l'idolatria sia solamente legata alle statue dovrebbero capire meglio. È la cupidigia che è idolatria. La cupidigia è idolatria. Quindi fare morire la cupidigia che è idolatria. Fare morire, non stimolarla, non darle un significato spirituale, ma farla morire. Ed è quello che lo Spirito Santo vuole aiutarti a fare, vuole aiutarmi a fare e sta lavorando nella tua vita perché questo avvenga, perché queste cose sono distruttive, queste cose fanno male, queste cose creeranno problemi a tutti quelli che non hanno ricevuto il Signore. Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. Andiamo avanti. Verso 7, così camminaste un tempo anche voi quando vivevate in esse, anche qui un segreto profondo. Il cristiano non è qualcuno che automaticamente elimina tutte queste cose, il cristiano è una persona che attraverso lo Spirito, attraverso la parola, comincia a riconoscere queste cose che non vanno, viene aiutato dagli altri a riconoscerle, perché tante volte per noi siamo così abituati al male che neanche ci facciamo più caso, però confrontandoci con la parola, confrontandoci gli uni con gli altri, potremmo tante volte vedere qualcuno che ci dice ma guarda, ma com'è che ti mangi questo veleno? Ma com'è che stai vivendo sempre di risentimento? Ma com'è che stai vivendo sempre di amarezza? Ma com'è che critichi tutti? Ma com'è che condanni tutti? Ha uno spirito negativo? Com'è? Com'è possibile? Allora dici, ma perché questo fa male? Certo che fa male, Dio ce l'ha detto! E mentre prima di conoscere il Signore noi vivevamo in queste cose, nel senso che queste cose erano i normali propellenti, carburanti della nostra vita, e infatti la maggioranza delle persone per che cosa vivono? Per vendetta, per spinte sessuali, perverse, per tante altre cose che in qualche modo devono dare un senso. Io vi invito a provare, nel senso non di sbagliare, ma quando cominciate a usare un tipo di carburante che non è pulito, sul momento vi dà un senso che il motore funziona, poi avete bisogno di rimetterlo di nuovo, poi di nuovo, poi di nuovo, e poi vi rendete conto che vivete semplicemente per adempiere quei desideri, che siano l'arrivismo, che siano il denaro, che siano il successo, che siano qualunque altra cosa più o meno giustificata con un alibi spirituale. Quando noi abituiamo la nostra vita a certi atteggiamenti negativi, poi cominciamo a vivere in essi, cioè diventiamo schiavi e quindi tutta la nostra vita viene collegata a quel pensiero e quindi piano piano non è più il progetto di Dio quello che ci attira, quello che ci motiva, ma diventa il dovere soddisfare, il dovere dipendere da qualunque cosa, anche le più stupide. Non stiamo parlando di cose che sono cattive in se stesse. Questa volta, tante volte vi ho fatto questo studio. un telefonino non è cattivo in se stesso. Ma se stai 6 ore al giorno in chat o in WhatsApp o in WhatsApp o in qualunque altra cosa, ovviamente diventa qualche cosa che, se poi non usato in maniera costruttiva, diventa una sorta di droga, come a dire poi ti devi fare le tue 6 ore quotidiane di WhatsApp e non te ne frega niente di WhatsApp, di che cosa succede in altri posti, perché tu devi sapere là, sei collegato al gruppo e quello è diventato la tua apparente famiglia. E magari poi nella tua famiglia cadono le tegole, succede il caos totale, però tu sei lì collegato e quindi vivi in un mondo virtuale. Quindi, vedete, le cose non sono negative in se stesse. Il problema è che noi tante volte vogliamo trarre la nostra gioia. Si parlava poco fa, penso che sia stato molto bello, voglio ascoltare quello che hanno detto le sorelle in questo convegno di Colonia. La gioia dovrebbe essere nel cristiano la spinta fondamentale, che non significa che non ci sono difficoltà, che non significa che non ci sono problemi, ma che si può mantenere questa dimensione di gioia a prescindere. Perché? Perché Dio non fallisce mai. Perché Gesù non va mai in crisi. Noi andiamo in crisi, ma lui non va in crisi. E quindi continuiamo col verso 8. Quindi il concetto non è, perché prima di conoscere Cristo, noi vivevamo in queste cose. Fornicazioni, desideri cattivi, eccetera, eccetera. Malignità. Vivevamo spinti, vendetta. Ci sono persone che vivono semplicemente per vendicarsi. Ma ora non siamo più. Siamo stati resuscitati con Cristo, quindi anche se queste cose vivono ancora in noi, noi non dobbiamo vivere in esse. Non so se capite la differenza. Vivono ancora nella nostra mente alcune spinte del genere, e non tanto come tentazioni, perché come tentazioni sapete che ci saranno fino alla fine della nostra vita, ma come modelli comportamentali, come modi che tante volte noi percorriamo sapendo che non ci danno niente, che ci fanno male. E allora la esortazione dell'apostolo Paolo è proprio di farle morire, perché un tempo ci abbiamo camminato, ci abbiamo vissuto, le abbiamo spremute, abbiamo visto che non ci esce niente. Ora invece abbiamo bisogno di avere, alla luce del nostro cammino cristiano, un comportamento proattivo. Ora invece deponete. E qui un'altra espressione, prima ha detto fate morire, che significa togliergli la spina, togliergli l'energia, perché se tu lo alimenti è ovvio che la negatività cresce in te, e se tu alimenti, io posso fare tanti esempi, faccio quello quando mi sono stato preso da uno spirito che era già presente nella mia vita, che è quello dell'azzardo, no? Solo che anziché giocare d'azzardo con varie cose, mi è venuto in mente, c'era questa cosa bellina, collegando in internet, le azioni, le non azioni, si compra, si vende, si fa, insomma, poi era diventato veramente una ossessione, ogni giorno devo controllare, vendere, fare, dire, e un sacco di tempo da perdere, perché c'era questo entusiasmo, più tempo ci dedicavo. Non lo facevo come lavoro, chiaramente era un hobby, era come andare a fare una partita di poker o andare a giocare alla roulette, ma più tempo ci dedicavo, più la mia mente dipendeva da quelle cose, fino a che finalmente è fallita la Parmalat. Io dico finalmente, e mi ha liberato dai soldi e dal vizio di giocare con le azioni in banca. Ecco, per dire, ma qualunque altra cosa, se guardate la vita che state conducendo, qualunque altro atteggiamento, legame, può diventare sottilmente qualcosa in cui tu vivi così tanto che si sostituisce al progetto di Dio. Quindi fare morire queste cose, deporre, è un altro verbo usato, anche voi, tutte queste cose, e quali sono? Ira, collera, malignità, calunnia e non vi escano di bocca parole oscene. Guardate com'è pratico il Vangelo in questo caso. Non è che noi non siamo liberi di essere incavolati, collerici, maligni, capaci di calunniare e osceni e triviali nel nostro parlare. Noi lo possiamo essere. Il problema è che quando lo cominciamo a essere, questa trivialità, malignità comincia a diventare qualcosa che ci domina. E poi vediamo tutto all'occhio di queste cose. Quindi il problema non è che Dio si scandalizza se diciamo una parolaccia. Il problema è che l'uso di una parolaccia che esprime il disprezzo, che esprime la cattiveria, che esprime la critica, piano piano diventa poi un'attitudine a giudicare, un'attitudine a criticare, un'attitudine a calunniare, eccetera, eccetera. Il parlare sboccato, io mi ricordo chiaramente anche da cristiano, quando vivevo in certi ambienti lavorativi, medici, voi pensate che i medici siano tutti così, con un linguaggio bello, ma quali erano tutti eccetera, eccetera. E quindi all'inizio io cercavo un po' di, però poi piano piano, in un ambiente dove queste cose volano continuamente, tu vieni condizionato e diventi cinico e diventi cattivo, ma questo può succedere a te, perché noi non siamo in un mondo isolato, siamo a contatto con la realtà e abbiamo bisogno veramente, se siamo resuscitati con Cristo, ad aspirare alle cose belle, sante, meravigliose che Dio ha preparato per noi. Quindi non vi escano di bocca parole oscene. E poi il verso 9 è ancora più forte, perché in questo chiaramente c'è una schiavitù fortissima che il principe della menzogna vorrebbe creare, perché ti dà l'illusione che con una menzogna te la cavi sempre meglio. Questo voglio parlare anche ai ragazzi, ai giovani, che sembra che ormai è più facile dire una menzogna e apparentemente si salva qualcosa, ma alla fine i nodi vengono al pettine. Alla fine, soprattutto se sei cristiano, Dio ti fa sgamare, Dio ti fa vedere che poi quella cosa che hai detto è una fesseria. Quindi non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere. Questa è la realtà. Ci siamo spogliati, quindi andare a riprendere questi vestiti, anche se sul momento sembrano più comodi, perché dire bugie a rotazione ti può portare persino a vivere in uno stato mentale dove sei convinto che la verità è la tua e non è più la realtà. C'è una capacità incredibile nella nostra mente di mentire agli altri e a noi stessi, fino al punto da prendersi in giro e fino al punto poi di vedere che la distruzione di colpo ci colpisce. Perché? Perché ci siamo illusi di stare bene, ci siamo illusi che non c'erano problem. No problem, no problem, no problem. E poi, grande problem. La malattia mentale è così, no problem, no problem, non c'è irrazionale, non c'è rabbia in me, non c'è aggressività, non c'è violenza, io sono bravissimo. E poi invece tutto lo spurgo diventa malattia mentale. Capite bene come invece abbiamo bisogno di guardare queste cose per esserne liberati, però non per guardarle. Voi tante volte potreste dire, ma come, Pastore Mauro, tu dici che tante volte dobbiamo imparare ad arrabbiarci. Sì, è vero, però poi quando finalmente hai imparato ad arrabbiarci, devi andare alla scuola successiva, che è quella di non lasciarti più dominare dall'ira, dalla collera. Prima devi capire la rabbia che c'hai dentro, poi dopo che l'hai capita, che bello, sono libero ad arrabbiarmi, Dio dice sì, è meglio di prima, ma ancora non siamo al progetto definitivo, perché la tua rabbia non solo fa male agli altri, ma fa male pure a te. Ma come? Tu mi hai detto che mi dovevo disinibire. Sì, è vero, devi tirare fuori tutta la rabbia che c'è in te. Sì, ma poi hai bisogno di perdonare, hai bisogno di benedire, hai bisogno di essere liberato, se no alla fine non andrai molto avanti. Quindi dice la scrittura, non mentite perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti, cambiamo slide, e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Che bella questa definizione, che bello, questi versetti sono proprio dei bignè, cioè come quelli che fa Nino Colombo, sono veramente, perché? Perché ci fanno vedere realmente che questo rivestimento del nuovo avviene mediante una identificazione con l'immagine, con la conoscenza di colui che ci ha creato. Quindi è bello vedere che l'uomo nuovo si rinnova in consapevolezza e quindi diventa sempre più nuovo, non perché non lo è, ma perché ne diventa consapevole e esprime questa novità. Tu sei nuovo, però ci sono tanti aspetti in cui mi sembri un po' vecchio. Io sono nuovo, di zecca, made in heaven. La mia nuova natura è meravigliosa, però ci sono ancora tante aree dove veramente rifletto il vecchio e non ho fatto morire, non ho deposto quelle cose che Dio mi sta chiedendo e quell'esortazione di questa mattina è di deporla. E vestitevi, quindi al verso 12, dunque come eletti di Dio, santi e amati. Sei un eletto di Dio, santo e amato. Io non so come sei considerato a casa tua, se sei appena appena tollerato, giudicato, mandato a quel paese ogni momento da chi ti dovrebbe amare e coccolare. Ma Dio ti vede santo e amato. Ecco, è eletto. Senza bisogno di partecipare alle elezioni politiche, Dio ti ha eletto, ti ha predisposto alla sua gloria, per cui proprio per questa ragione puoi esprimere sentimenti di misericordia. Beati misericordiosi, diceva Gesù nel sermone sulla montagna, perché a loro sarà fatta misericordia, di benevolenza. Lo sguardo benevolente, non di maledizione, di dire bene, di umiltà. Ma questi sono vestiti un po' fuori moda, ma chi se li vende più questi vestiti? Sono i vestiti che Dio ti ha messo dentro e crede e vuole e desidera che tu li possa usare, non quando vieni in chiesa. Tante volte noi in certi ambiti ci mettiamo ben vestitino, tutto così, non c'è niente di male, poi a casa ci mettiamo in blue jeans, ma nel senso comportamentale non va bene, perché siamo in chiesa e siamo tutti gentili, sorridenti, così appena usciamo già puntini, ecco perché poi ci dobbiamo sfogare dal fatto di esserci controllati per quell'ora e mezza in chiesa, no? E quindi dobbiamo subito mandare tutti a quel paese. No! Questi vestiti sono permanenti se ci credi, se non sono una maschera religiosa che ti metti solamente la domenica o nelle feste comandate o nelle occasioni particolari, questi vestiti sono qualcosa che puoi mantenere anche in altri contesti. Naturalmente ci saranno quelli più facili dove si può mantenere questa attitudine, ci saranno quelli più difficili. Andiamo verso la conclusione. Verso 11. Ci sono tante verità in questi pochi versi che racchiudono tutta la vita cristiana. Qui non c'è greco o giudeo, continua l'apostolo Paolo. Non c'è circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero. Qui non c'è cattolico, evangelico, avventista, battista, qui non c'è, queste cose sono, fanno parte ancora di quello che noi esprimiamo a torto o a ragione, con delle deviazioni dottrinali più vicine alla verità, però qui quello che conta è Cristo, che è tutto e in tutti. Volete veramente comprenderlo pienamente, che Cristo è il tutto di tutti i cristiani naturalmente, è il tutto di tutti, non c'è qualche cosa in più, non c'è qualcosa in meno, è il tutto. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di misericordia, abbiamo detto benevolenza, umiltà, mansuetudine e poi ancora sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati. Così fate anche voi. Qua andiamo veloci e andiamo alla conclusione. Al di sopra di tutte queste cose, vestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Se qualcuno si veste d'amore, l'amore non fa male alcuno. Questo habitus dell'amore è un habitus che puoi vestire con sicurezza. Non ti dovrai mai pentire di aver amato, mentre ti dovrai pentire di avere maledetto, di avere malignato, di avere giudicato, di avere veramente imbrogliato. Di queste cose ci dovremmo pentire, ma di avere amato. Se è l'amore di Dio, non ti pentirai mai. Tutto quello che hai fatto per amore rimarrà nell'eternità. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Ci alziamo in piedi. E ancora continua l'Apostolo Paolo: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parola o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Alleluia. Questo concetto viene ripreso in tante parti della Scrittura, anche in Giacomo. E come dicevo due culti fa, c'è una beatitudine grande per chi mette in pratica la parola e non soltanto l'ascolta. C'è una beatitudine se potrai esprimere questo vestito nel tuo contesto familiare. C'è una beatitudine se sarai benevolo, se sarai realmente umile. C'è una beatitudine grande, ma solamente per chi pratica. Mettetela in pratica la parola e non ascoltatela soltanto illudendo voi stessi. Questa mattina non vogliamo illuderci. Io non voglio illudermi, non voglio fare finta, perché poi alla fine tutto quello che è illusione svanirà. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è come un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e si dimentica chi era. Noi abbiamo bisogno di guardarci veramente nello specchio della parola di Dio e non dimenticarci di chi siamo. Non dimenticarci, per non essere poi dei disillusi, degli illusi. E l'ultimo verso, che è ancora una grande benedizione per noi che lo ascoltiamo. Chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà. Questa è la soluzione. Guardare nella legge della libertà. Guardare Cristo, camminare per lo Spirito per non essere costretti ad adempiere i desideri della carne. Chi guarda attentamente nella legge perfetta, che è una legge della libertà, perché non è un comportamento imposto dall'esterno, non è una direttiva etico-morale, ma sono i comandamenti di Dio scritti nel tuo cuore. Se tu li guardi, se tu li contempli, vedrai questi abiti meravigliosi che Dio ti ha messo dentro e tirerai fuori un giorno l'abito dell'umiltà, però non un giorno l'anno, un giorno l'abito della benevolenza, un giorno l'abito della dolcezza, dell'amore, della carità. Se guardiamo attentamente in questa direzione, non saremo, perseveriamo, ascoltatori smemorati, ma qualcuno che la mette in pratica, e costui sarà felice nel suo operare, felice di esprimere la vita di Cristo. Siamo stati concepiti in questa maniera. Tu non sei felice se mandi tutti a quel paese. All'inizio sei felice perché hai bisogno di scoprire, ecco, che non sei condizionato dal giudizio dagli altri, ma non ne puoi fare uno stile di vita. Sarai felice se sei resuscitato con Cristo, sarai felice soltanto se esprimi il carattere di Cristo, se esprimi l'amore, sarai veramente felice. E mentre ci accingiamo a prendere la cena del Signore, vorrei che riconosceste questo. È quello che Dio vuole dirvi alla fine di questa meditazione, maestramento, esortazione, come lo volete chiamare. Dio ti sta dicendo: io voglio che tu sia veramente felice. E per esserlo hai bisogno di fare morire quelle cose che hanno troppo campo ancora nella tua vita e di fare vivere la mia vita, di fare vivere Cristo, fare vivere la sua presenza in ogni momento. Lì sarai felice nel tuo operare, perché questo operare nascerà dall'amore, nascerà dalla vita di Cristo in te.